Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta rivolta ad oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1.000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1.000 cubiti e poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1.000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1.000, era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: Hai visto, figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba e entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Dio è per noi rifugio e fortezza. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Dio è per noi rifugio e fortezza. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Dio è per noi rifugio e fortezza. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Gloria e lode a te. O Cristo, Verbo di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Ma tu vuoi guarire?» Gli rispose: «Signore, ma io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». E Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese il suo lettuccio e cominciò a camminare. Quel giorno però era sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Gli domandarono: «E chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose nel giorno di sabato. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Allora, abbiamo terminato ieri il capitolo quarto, che era composto da due passaggi. Il primo era quello di due domeniche fa, la Samaritana, e il secondo era quello di ieri, la guarigione del figlio del funzionario del re. Quel funzionario che è diventato ieri motivo diventato un modello della fede in Gesù. Quell'uomo credette alla parola di Gesù e si mise in cammino, no? Va, tuo figlio guarito, credette. E ieri abbiamo visto proprio di capire, abbiamo cercato di capire il senso di questa fede, no? La fede che viene prima del segno, il segno dopo, viene dopo, se tu avrai fede. Stamattina è l'inizio invece del capitolo quinto, quindi è una sequenza, no? E infatti il capitolo quarto termina con una guarigione, il capitolo quinto inizia con una guarigione. Però la guarigione di oggi ha una sua collocazione. E la collocazione, diciamo, è il tempio, la piscina vicino al tempio, e poi l'altra parte, il giorno di sabato. Sono queste i contorni nei quali Giovanni inserisce questa guarigione. Allora dobbiamo capire bene. Il punto è il sabato. Infatti, l'osservazione dei giudei: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Poi ancora, i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ora Giovanni, riportandocelo, ci sta facendo capire il passaggio che Gesù ha compiuto circa il sabato. E qual è questo passaggio? E da qui poi il messaggio. Allora, innanzitutto dobbiamo capire bene il sabato. Da cosa era caratterizzato il sabato giudaico? Era caratterizzato da due elementi fondamentali. Primo, la sinagoga. Secondo, la sospensione di qualsiasi lavoro. Qualsiasi, anche i più piccoli. Allora, la sinagoga, che cosa rappresenta? E perché il sabato è caratterizzato dalla sinagoga? Perché nella sinagoga viene annunciata e viene quindi spiegata la parola di Dio. Perciò il sabato è caratterizzato dal fatto che in quel giorno tu devi dedicarti all'ascolto della parola. quella parola di Dio che deve essere quella che ti guida. Perciò dedichiamo il sabato all'ascolto della parola. E proprio perché deve essere il giorno dell'ascolto, tu devi fare in modo che anche nel tuo comportamento mostri che tu stai ascoltando. Quindi devi rinunciare a ogni tua iniziativa. Ecco perché di sabato non devi compiere nessuna opera. Devi essere solo in ascolto. Devi sentire la presenza di Dio e quasi direi godere, gustare solo delle sue opere. Questo è il concetto giudaico, diciamo, del sabato. Ora, qui Gesù fa una cosa che contrasta con questo sabato. Perché? E perché dice a quell'uomo: non ti è lecito porta la tua barella, nonostante sia sabato, ma non ti è lecito portarla secondo la tradizione. Poi, guarisci questo uomo, ma lo fai nel giorno di sabato, non ti è lecito. Allora, cosa voleva dire Gesù con questo intervento? E Giovanni ci dà una risposta presentandoci la condizione di questo paralitico. La descrive molto bene. Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre sto per andarvi, un altro scende prima di me. Ma il punto è, non ho nessuno, importante, che mi immerga nella piscina. Allora, la piscina è vicina al Tempio, giusto? Quindi, che cosa rappresenta per Giovanni quella piscina? Rappresenta, ancora una volta, l'immersione nella conoscenza di Dio. Ora, è simbolo, no, di questo paralitico che non riesce a entrare nella piscina. È lo stesso simbolo che Giovanni ci aveva dato con la Samaritana, al capitolo 4, quando la Samaritana dice: io voglio sentire la vicinanza di Dio, ma dov'è che posso andare a sentire questa vicinanza di Dio? Io continuo a cercarla, ma dove? Samaria, Gerusalemme, ma dov'è questa vicinanza di Dio? E così la stessa tensione della Samaritana è riprodotta da Giovanni nella tensione del paralitico che vorrebbe entrare nella piscina, ma non c'è nessuno che lo immerge. Vide le folle, si commosse, perché erano come pecore senza pastore. Questa immersione vuol dire: io vorrei sentirmi immergere nella conoscenza di Dio, però chi è che me lo fa? E naturalmente qui dice: altri scendono prima di me. Anche qui, perché proprio questa sottolineatura? Perché è importante. Quel paralitico è il simbolo, diciamo così, dell'uomo che non conta. Chi invece entra nella piscina prima di lui, chi sono? Sono i farisei, sono gli scribi. Loro hanno la presunzione di entrare nella conoscenza di Dio, mentre questo povero uomo non riesce a entrarci, pecore senza pastore. Voi siete guide cieche che guidate altri ciechi e non date loro la possibilità di vedere. Allora, tutto, vedete com'è costruito da Giovanni, eh? Ancora una volta la domanda: quando noi ci sentiremo immersi nella conoscenza di Dio? Allora, ecco, per dire questo, ovviamente, Giovanni deve portarci questo esempio di un sabato violato, ancora una volta. Se il sabato è il giorno dell'ascolto della parola, Giovanni dice: ebbene, quell'uomo finalmente ha trovato chi lo ha immerso nella piscina, ma non più nella piscina di Siloe, infatti non è stato gettato nella piscina, ma si è tuffato nella piscina vera, quella rappresentata da quella piscina. E la piscina vera chi è? La piscina vera è Gesù. E come si è tuffato quell'uomo nella piscina? Si è tuffato così. Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. E io l'ho fatto. Quindi si è tuffato nella piscina, nel senso che ha ubbidito alla parola di Gesù. Ed è ubbidendo a quella parola che quell'uomo sente di avere in sé davvero la guarigione. Dio è intervenuto, si è proprio tuffato in Dio e Dio l'ha risanato. La nuova piscina. Non è più adesso la piscina, appunto, che è chiamata in ebraico Bezzatà, ma la nuova piscina è Gesù, perché quell'uomo si è immerso in lui. E anche qui il particolare, colui che mi ha guarito mi ha detto, e io l'ho fatto. Vi ricordate il passaggio di ieri? Allora, Gesù rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola di Gesù e si mise in cammino e trovò il figlio guarito. Allora, vedete come Giovanni in questi due insiste molto su questo, no? La nuova piscina per il paralitico è la nuova parola che deve essere ascoltata, è la parola di Gesù. Però, anche qui, colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Cioè, rendiamoci conto, che quel paralitico lo ha fatto. Ma quel paralitico, di fronte a questa parola di Gesù, no? Prendi la tua barella e cammina. Se non fosse stato in un certo modo dentro, come avrebbe reagito? Ma tu sei matto. Come faccio a prendere la barella che non sono capace di camminare? Fammi prima camminare, poi magari prendo anche la barella. Ma cosa mi stai chiedendo? Quindi pensiamoci bene a questa cosa, perché ancora una volta c'è il famoso messaggio. Tu credi non al segno, credi sulla fiducia. Ed è la fede, non si misura sul fatto che tu credi perché hai visto il segno, ma perché ti sei fidato di lui prima ancora del segno. Infatti, se quell'uomo non avesse preso la barella, non si sarebbe alzato e avesse preso quella barella, non sarebbe guarito. Perché? Non perché Gesù non voleva fare il segno, perché il segno viene dopo la fiducia. Tu prima devi dare fiducia a Gesù, cioè devi immergerti nella piscina. Infatti, qualcuno mi deve buttare dentro, certo, perché da solo non ci puoi arrivare, sei paralitico. E come mai adesso, quando Gesù ti ha detto, no, prendi la tua barella e cammina, tu l'hai fatto? Perché non hai cercato qualcuno che ti aiutasse a alzarti? No, quella parola lì ti ha scosso. Perché? E certo, perché quella era la parola di Dio, l'hai sentita così, perciò tu l'hai ubbidita. E avendolo ubbidita, veramente, sei guarito. Perché? E certo, perché quell'obbedienza alla parola di Dio ha permesso a Dio di agire nella tua vita e ti ha guarito. Ecco, allora, il messaggio di Giovanni voleva essere questo, no? Farci capire ancora una volta come davvero sia importante comprendere che adesso anche il giorno di sabato, perché questo è il messaggio immediato, no? Il giorno di sabato adesso è chiaro, ha raggiunto il suo compimento. Tornando invece a Matteo, che abbiamo detto ha impostato il suo Vangelo su questo tema, no? Il tema del compimento. Se torniamo a Matteo, dovremmo dire che anche qui si realizza il compimento del sabato. Infatti, abbiamo detto prima che il sabato è caratterizzato dalla sinagoga, cioè l'ascolto della parola. E poi, chiaro, il non operare, perché devi essere in ascolto e deve essere Dio che opera, non più tu. Questo uomo diventa simbolo del nuovo sabato. Infatti, non va alla sinagoga, ma ascolta la parola di Gesù. Perciò Gesù è la nuova sinagoga, cioè è il nuovo luogo dove l'uomo può sentire la parola di Dio. Due, se tu l'ascolti questa parola, compi le opere di Dio, perché ubbidendo a questa parola, quello che fai è obbedienza a Dio. Perciò non c'entra più il sapere che cosa puoi fare o non puoi fare nel giorno di sabato. Il giorno di sabato è sparito, non c'è più, perché adesso il giorno di sabato si concretizza nella persona di Gesù. Infatti i sinottici ci consegnano quella espressione di Gesù, no? Quando appunto i giudei di nuovo puntualizzano, perché i tuoi discepoli fanno queste cose nel giorno di sabato? C'è quell'espressione che Gesù usa per rispondere quando dice: perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. Quindi vuol dire, è finito il vostro sabato. Adesso il sabato, cioè il giorno di Dio, è Gesù, è il figlio dell'uomo. Perciò ascoltare la parola di Gesù e agire in obbedienza alla sua parola è la celebrazione del nuovo sabato, è la celebrazione del giorno del Signore. Ma se tu fai questo, cosa succede? Che nella tua vita davvero sperimenti l'intervento del Signore, sperimenti le opere di Dio. Infatti quel paralitico si è messo a camminare, è guarito. Sperimenta l'opera di Dio. Però prima c'è tutto il passaggio, c'è l'ascolto della parola, ma un ascolto che vuol dire credo in quella parola, perché obbedisco. E proprio perché obbedisco sono sicuro che quella parola è parola di Dio. Perciò l'obbedienza. Infatti quell'uomo prende il suo lettuccio e cammina. Me l'ha detto lui. Ecco, Giovanni riconsegna questo testo alle sue comunità cristiane perché, e proprio perché vuole ancora una volta sottolineare l'importanza del superamento della tradizione giudaica. Ma questo superamento della tradizione giudaica dove porta? Porta ancora a intensificare nei cristiani questa convinzione. Noi dobbiamo ubbidire solo alla parola di Gesù, perché è la parola di Gesù che deve guidare tutto il nostro agire. Allora tutto il nostro agire diventa opera di Dio, nel senso che tutto il nostro agire mostrerà l'agire di Dio. Ecco, allora, anche stamattina ovvio che questo testo ci ha riconsegnato. Ci ha riconsegnato però proprio mostrandoci l'importanza di avere anche noi la stessa preoccupazione, cioè la preoccupazione di diventare capaci di obbedire alla parola di Gesù. Quella parola di Gesù che però dove ci è data? Come ci è data? Allora, prima è chiaro che abbiamo bisogno dell'annuncio di Gesù, no? Della conoscenza vera di Gesù. Abbiamo bisogno di incontrarlo, ecco. E dopo che l'abbiamo incontrato, che dobbiamo sentire dentro quello che ha sentito quel paralitico. Poi è bellissimo quello che dice stamattina. Chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Sentite che bello, eh? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Quindi non è che quel paralitico ubbidisce perché ha capito che era Gesù e avendo capito che era Gesù sapeva che Gesù guariva i malati. Assolutamente no, è ancora più bella questa cosa. Perché colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, però pur non sapendo chi fosse, ha sentito che in quell'uomo c'era un'autorità diversa da chiunque, quell'autorità convincente, quell'autorità che è come se fosse una cosa che ha sempre saputo. E infatti mi ha detto di alzarmi, mi sono alzato e mi sono messo a camminare, ho preso il mio lettuccio. Era una cosa normale per quell'uomo, come se l'avesse conosciuto da chissà quanto tempo, perché Dio è così. Ora, quel paralitico ha visto Gesù, non l'ha riconosciuto, non sapeva chi fosse, ma ha capito una cosa, lì c'è Dio. Quindi quel paralitico ha conosciuto perfettamente Gesù, non ha saputo dire è Gesù di Nazareth, ma ha capito che in quell'uomo c'era la presenza di Dio. Infatti, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina. E io l'ho fatto. Come mai l'hai fatto? Perché quella parola era autorevole. Quella parola era la risposta al desiderio profondo che io avevo dentro. Solo lui me l'ha dato. Perché lui è Dio. Ecco allora la bellezza di questo testo. È vero che non ho mai conosciuto Gesù, però nel momento in cui l'ho avvicinato, anche se non lo conoscevo, ho sentito che in lui c'era quella risposta, che è la risposta alla mia ricerca di Dio. Lui era la presenza di Dio. Ora, tu devi arrivare a sentire questo, perché tu Gesù non lo vedi, non lo possiamo vedere. Però sappiamo che in Lui c'è tutta la presenza di Dio. Allora, il cercare Lui, il voler stare con Lui, è quello che ci permette poi di capire che in Lui c'è la presenza di Dio ed è per quello che vogliamo stare con Lui. È l'atto della nostra risposta alla fede. Perché Gesù si pone così, come colui che ti porta alla presenza di Dio. Se tu lo credi, allora comincerai a godere gli effetti di questa presenza di Dio. Però poi devi essere capace di ubbidire alla sua parola. E come fai a ubbidire alla sua parola? È importante capire che la parola alla quale dobbiamo ubbidire è dentro di noi, perché è da dentro che scaturisce l'obbedienza. Secondo voi quel paralitico perché ha obbedito a Gesù? Non certamente perché qualcuno gliel'ha detto, non perché qualcuno gli ha detto guarda se ubbidisci vedrai che guarirai. No, l'ha sentito dentro. Ha sentito che quella parola doveva essere ubbidita, perché quella era la parola che gli dava speranza, che gli dava certezza. Cioè quel Gesù gli ha comunicato uno spirito, il suo spirito, quello spirito che dà all'uomo la possibilità di vedere Dio. Il cuore puro vedrà Dio. E quel paralitico alla fine è l'uomo dal cuore puro, perché ha saputo vedere Dio. Non ha conosciuto Gesù, ma ha visto in Gesù Dio, l'ha saputo vedere. E infatti lo ascolta. Ecco allora, la parola di Gesù deve essere dentro di noi. E non per niente Gesù dice, ecco, io manderò il mio spirito, ma lo spirito sarà dentro di voi perché? Perché vi insegnerà tutte le cose che io vi ho detto, quindi vi porterà la mia parola. E dovete imparare ad ascoltare lo spirito che è dentro di voi, perché allora ubbidirete alla mia parola. E ubbidendo alla sua parola, noi possiamo ottenere davvero la certezza della presenza di Dio. Prenderemo il nostro lettuccio e ci metteremo a camminare, anche se ci dicono non lo puoi fare perché è giorno di sabato. Ma sei matto a fare queste cose? Ma scusa, ma il buon senso? Ma tu seguiresti queste parole? Ma non vedi che sono fuori dal comune pensare? Ah, tu aderiresti a questa parola e vivresti secondo questa parola? Ma dove vivi? Ma come fai? Non vedi che tutti gli altri vivono diversamente? Perché tu devi essere l'eccezione? Ecco, è la stessa osservazione che viene fatta allora. Perché hai preso il tuo lettuccio il giorno di sabato? Lo sapevi che non si deve fare, Perché l'hai fatto? E la forza nostra è, deve essere la forza di quel paralitico. Io ho obbedito a chi mi ha guarito. Cioè, è solo la sua parola, la parola autorevole. È autorevole non per scelta, ma per grazia, perché io l'ho sentita così dentro di me. Perciò io non posso sottrarmi a questa parola, perché è parola di guarigione, perché è parola della presenza di Dio. Ecco allora anche stamattina chiediamo davvero al Signore che ci aiuti ad essere capaci di vivere dentro di noi questa bellezza dell'obbedienza alla parola di Gesù. E perciò il desiderio è: facci sentire sempre in noi la tua parola, fai in modo che io possa ascoltare davvero sempre il tuo spirito, perché in questo io potrò godere i benefici della presenza di Dio, della tua presenza. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo: abituaci, o Signore, ad essere capaci di capire, di ascoltare e di vivere l'obbedienza alla tua parola. E glielo diciamo ancora stamattina con la preghiera numero 3.